alzate alle 3 del mattino più o meno e mm-hmm. facevo fatica a dormire, per cui tiro fuori il telefono che avevo sul comodino e vedo un commento, no? Era probabilmente la mattina che abbiamo pubblicato il nostro primo video, no? Di questo podcast. E questo ragazzo scrive: meglio avvicinarsi a Bitcoin tramite ETF, meno rischi e zero menate amministrative, no? Allora, leggo questo commento, ovviamente la prima istintiva reazione è quella emotiva, no? Per cui ho pensato, ecco, come al solito. Poi, proprio perché non riuscivo a dormire, la mia mente ha cominciato a pensare a questo commento, no? E, cavolo, più vai in profondità a pensarci, più dici, certo che le implicazioni della self-custody sono tantissime, in realtà, no? Non è solo una questione tecnica, ci sono tantissime sfumature, quindi ragionavo dentro di me su come rispondere e ho detto, ma certo, bisogna veramente farci un video, perché poi la self-custody, se vogliamo, è uno degli aspetti più affascinanti, almeno per me, di Bitcoin, che chiaramente ti permette di arrivare al succo della questione, di sfruttarne tutte le sfumature, però allo stesso tempo le criticità sono tante, almeno oggi nel 2024 sono ancora tantissime. Io parlo con una decina, dozzina di persone in consulenza ogni settimana, e cioè almeno una volta a settimana ho una persona che ha perso fondi, almeno una volta a settimana mi trovo con situazioni che quando finisco dico oddio, non è possibile, cioè è sconfortante, no? Per certi versi è così affascinante la self-custody, ma anche così sconfortante, perché i problemi potenziali sono tanti e le responsabilità sono tante, no? E quando in effetti, cioè, in un certo senso ha ragione questo ragazzo a dire che è molto meno problematico, no? Meno menate, amministrative, eccetera. Però, dall'altra parte, se io ci penso, per la mia esperienza di anni di self-custody, dico, ma senza la self-custody Bitcoin non è Bitcoin.
Infatti è uno degli insegnamenti più belli del Bitcoin, cioè avere la responsabilità dei propri soldi. E la self-custody significa che poi ti devi prendere la responsabilità. La responsabilità significa poi tutta una serie di manovre, anche in sicurezza, come dicevi tu, e tu fai corsi su questo, quindi vuoi dire, chi più di te è portatore sano di un'esigenza di tenere i propri soldi nelle proprie mani. Dall'altra parte, logico che se tu prendi dei soldi e hai dei soldi, ma pensate anche dei soldi proprio in cash, cioè li devi nascondere, li devi proteggere, devi mettere in atto alcune procedure di privacy per non far sapere che, per esempio, a quei soldi, a quei valori all'interno, per esempio, della tua casa. E la stessa cosa lo devi fare con il Bitcoin. Dall'altra parte, è vero, meno sbatti, li do a qualcun altro che si prende l'onere di fare la custodia, mi fa pagare, perché poi alla fine ti fanno pagare un obolo, più o meno alto che sia, però alla fine mi levo tutte le rotture di scatola. Da una parte tu insegni però che la logica del Bitcoin è proprio self-custody, perché per levare i layer di fiducia all'interno del sistema, uno dei grossi layer è proprio quello di dire posso scegliere, quindi nessuno va contro l'ETF, nessuno siamo contrari alla custodia poi di terze parti, fatta bene, fatta con tutti i crismi, fatta con tutte le procedure di sicurezza, però è una scelta mia, ok? Una scelta mia consapevole, che quindi se voglio fare una scelta consapevole la faccio in modo corretto. D'altronde, guarda, io volevo farti vedere questa carta qui, vedi questa carta? Cioè il motto, not your key, not your Bitcoin.
Una delle famose frasi di Antonopoulos.
Perfetto. Vabbè, questa è una carta che trovate, sono le carte Bitcoin, che se volete le trovate sul sito, pubblicità, bbit.store, e quindi abbiamo fatto anche il nostro piccolo spot. Però la cosa interessante è vero, cioè, attenzione, che uno può pure scegliere di non fare self-custody, però lo deve fare in una modalità consapevole. Che significa una modalità consapevole? Facciamo un po' di storia. In questi giorni, vedete anche il prezzo del Bitcoin che ha ritracciato un pochettino. Perché ha ritracciato un pochettino? C'è una piccola storia dietro. Perché il liquidatore di MT Gox sta praticamente cominciando a ridare i fondi a chi aveva perso i soldi nel fallimento di MT Gox. Quindi stiamo praticamente nel 2015, attenzione, 2014-2015, quindi due epoche fa, proprio una cosa. Fallisce il più grande exchange di Bitcoin con dentro una quantità incredibile di Bitcoin e praticamente tutte le persone perdono i loro soldi. Io ho un amico che ha la lettera proprio in giapponese di MT Gox, che si è iscritto nei praticamente quelli che devono recuperare i bitcoin. Adesso, per fortuna loro, o per sfortuna, perché in realtà riceveranno nostra. Indietro, o per o fortuna, per sfortuna nostra, no. riceveranno indietro il 20% delle criptovalute che avevano inserito, dei bitcoin, perché non c'erano altre cripto, c'erano i bitcoin, dei bitcoin che avevano depositato. Quindi è vero che poi alla fine, in un certo senso, gli daranno in termini di valore più soldi di quanti ne avevano, ma in realtà in termini di bitcoin gliene danno il 20%, quindi danno un quinto di quelli che avevano. Ok, quindi ecco, il non possesso ti espone a queste possibilità. Possibilità sempre reali. Guardate, l'ultimo è stato FTX, no? Che è saltato e saltando comunque ha costretto le persone poi a mettersi in fila. Purtroppo in Italia c'è The Rock Trading che è ancora in liquidazione, stanno ancora facendo i conti sulla liquidazione. Quindi ogni volta che io do il possesso dei miei bitcoin a qualcun altro, ritorno nel concetto bancario, ovvero mi fido, quindi vanto un credito ma non vanto più il possesso, perché il possesso è proprio materiale, anche se c'è l'immaterialità più pura nel bitcoin, la materialità è data dalle 12-24 parole che conservo, il mio segreto, no? Che conservo gelosamente. Ecco, se non ho agganciato i miei bitcoin al mio segreto, io non posseggo i miei bitcoin, eh? Sia ben chiaro.
Che poi forse è quell'immaterialità che rende difficile anche capire, no? Perché tante persone, io vedo, mi capita di fare consulenza anche a persone di 70 anni, no? È affascinantissimo, no? Persone che hanno appena cominciato a relazionarsi alla tecnologia grazie a bitcoin. No, mi fa un po' esplodere il cervello questa cosa, perché persone che non hanno mai avuto un computer sotto le mani, perché non hanno magari mai avuto una vera motivazione a farlo, e che a 70 anni si avvicinano invece alla self-custody, e sono pochi, anche perché appunto chi non è cresciuto con la tecnologia, con l'immateriale, cioè vede una bella differenza fra avere un DVD come nell'epoca in cui li collezionavamo, li compravamo, rispetto a andare su Netflix e pagare un canone per vedere un film in streaming, no? Però chi ci è cresciuto o chi riesce a cogliere questo fascino dell'intangibile, e a quel punto la questione, cioè la prima risposta anche istintiva, no? A quel ragazzo, a quel commento, è che un bitcoin è un bitcoin esclusivamente se lo possiedi, se hai le chiavi. Quindi non solo non è tuo, ma in un certo senso anche ontologicamente, un bitcoin non è un bitcoin, no? Se non è associato a una chiave, perché la chiave è come se fosse, tra virgolette, il bitcoin. Il bitcoin non è un file, no? Tanti lo sanno, ovviamente. In blockchain non è un archivio, non è un Google Drive dove ci sono dei file. Bitcoin non è un file. È una registrazione in un registro contabile, distribuito mondiale, no? Condiviso, dove sostanzialmente una nuova registrazione assegna a una chiave un certo ammontare di bitcoin. Quindi la chiave materialmente è l'unica cosa che costituisce l'essenza del bitcoin. Senza quella chiave, e poi c'è anche questo, ragionavo l'altro giorno, no? Sul fatto che se tu in banca prima vieni riconosciuto attraverso documenti, identità, e quindi l'identità crea il conto, e il conto poi, al conto viene attestato un saldo, no?
Sì.
Invece in Bitcoin non esiste l'identità, esiste la chiave, quindi è totalmente al portatore, è un valore intrinseco, dicevamo la volta scorsa, no? Bitcoin nasce dall'energia spesa dai minatori per creare quella scrittura contabile. Una volta che è stato fondato, è stato minato, poi Bitcoin è di una chiave che può essere di chiunque. Se io trasferisco a te la chiave,
è mio.
I bitcoin diventa tuo, e anche legalmente, legittimamente, è ben difficile poi, no? È irreversibile la situazione se tu ottieni una chiave.
Hai detto bene, etimologicamente parlando, proprio se vuoi possedere bitcoin, intanto non li possiedi, perché il bitcoin rimane sulla blockchain, quindi non sposti il bitcoin, sposti la proprietà di quel bitcoin. Quindi cosa succede? Che il bitcoin nasce e viene legato subito alla chiave del minatore, del miner. Da quel momento in poi fa soltanto passaggi di chiavi, di parti, porzioni, sottoporzioni, gli UTXO, quindi quei pezzettini, quei resti, tutto quello che è il concetto, ma fondamentalmente vai a legare i miei bitcoin alla mia chiave. Quindi in realtà che cosa possiedo veramente unicamente? Io possiedo il mio segreto, che mi genera, tra parentesi, n chiavi pubbliche. Che poi c'è l'altra cosa, che la self-custody ti costringe a essere anche un po' furbo, perché è vero che Bitcoin non ha identità, però è pur vero che è pseudo-identitario. Cioè io ho una stringa, ma se riesci a collegare la stringa a me, ok, del mio portafoglio pubblico, sai chi sono. E quindi comincio ad avere tutte delle soluzioni. Guarda, l'ultimo video che hai fatto te è proprio una di quelle, no? Una soluzione proprio di nascondere a chi stai mandando i Bitcoin, anche magari solamente creando più chiavi pubbliche, soluzione più semplice, ma tutte generate sempre dalla mia chiave privata. Quindi che cosa posseggo veramente? Posseggo il segreto per spostare quei bitcoin legati alla mia chiave pubblica, alle mie chiavi pubbliche, ok? Poi posso avere più segreti, perché non è detto che ne debba avere uno solo, ne posso avere di più, posso avere quindi addirittura portafogli con segreti multipli, quindi magari un portafoglio che per muovere una chiave privata, quindi che ha una chiave privata, è formata da due chiavi private che firmando insieme creano però la necessità, la firma sulla terza chiave che poi sblocca effettivamente il Bitcoin. Questo è bello perché tutto questo che stiamo raccontando non è nel Bitcoin qualcosa di completo, completamente difficile. Si fa semplicemente con alcune procedure, si possono creare per esempio dei portafogli a multifirma. Questo per rispondere anche al tuo, meglio ancora al nostro, non si dice telespettatore, youtuber, follower, non so come dirlo, io sono un boomer, quindi ogni tanto mi perdo, che dice che sbatti l'ETF. È vero che l'ETF per un'azienda in un certo senso è comodo. Perché? Perché è autodichiarativo, non lo detieni te, quindi non è il problema di avere le deleghe, di chi ha le deleghe per muovere i soldi e tutto il resto. Ma pensate che in azienda effettivamente, normalmente l'azienda che cosa fa? Va in banca, crea il conto in azienda, la prima cosa che ti fanno, ti chiedono le deleghe, quindi chi è l'amministratore, chi è deputato al movimento dei soldi. E quindi identificano anche non solo il soggetto giuridico, ma anche il soggetto, poi la persona fisica che sposterà i soldi e che ha potere di firma. Nel Bitcoin tutto questo non è possibile, quindi è logico che un'azienda con un ETF si protegge più velocemente nelle procedure. Però anche lì, care aziende, è una questione più che altro di mentalità, come diceva Marco. Sì, cioè, certo. Se studiamo un po' e creiamo delle procedure, anche l'azienda può creare, per esempio, dei portafogli a multifirma. Quindi, per esempio, avere tre consiglieri che hanno tre portafogli, quindi tre segreti, e serviranno due o tutti e tre per muovere i soldi dell'azienda. La stessa azienda, abbiamo ormai tutte le modalità anche giuridiche per detenere correttamente i propri bitcoin. Sì. Quindi non c'è nessun impedimento se non quello, diciamo, un po' di rompere gli schemi. Cioè non mi serve una banca, non mi serve un conto titoli, ok? Quindi dove depositare praticamente il titolo, me lo posso detenere direttamente. Non solo con un risparmio economico, non solo con un risparmio di tempo, perché se poi un domani li voglio muovere, io in 10 minuti due firme li muovo, quindi ho una disponibilità molto più immediata, ma soprattutto con la sicurezza che ce li ho in mano. E averceli in mano dà un valore in più anche all'azienda stessa.
Io sono dell'idea assolutamente che una piccolissima azienda paradossalmente lo può fare subito, cioè non ha bisogno. Certo, grandi istituzioni, stati o altri che vogliono esporsi al prezzo, alla volatilità, al beneficio economico-finanziario di Bitcoin, sì, forse senza l'ETF oggi sarebbe quasi impossibile. Però, diciamo, io sono uscito da tanti anni dal mondo della formazione in azienda, proprio perché l'azienda è spesso una sovrastruttura sopra i singoli esseri umani, no?
Io invece ci vivo dentro, quindi
ci vivo dentro è proprio normale. E quindi mi sono rivolto come scelta all'individuo. E per l'individuo la self-custody non è solo un accesso più rapido, non è solo il possedere le chiavi, ma è anche poi un contribuire a Bitcoin. Cioè Bitcoin non esisterebbe se non fosse per la self-custody. se non fosse per la decentralizzazione. Cioè il fatto che una persona mi dica l'ETF è uguale, io ho risposto, diciamo giocosamente, la prima cosa che ho risposto è stata sì, come avere l'oro di plastica, no? Perché l'oro di plastica è chiaro, è un ossimoro, no? Non ha senso, o è oro o è plastica. E allo stesso modo Bitcoin in formato ETF, da un punto di vista ontologico, non ha senso, perché se è Bitcoin è decentralizzato, se è decentralizzato chi lo possiede deve possedere le chiavi, e dicevamo la chiave è il Bitcoin. Quindi un ETF Bitcoin può aver senso perché è una forma indiretta di contribuire all'ecosistema Bitcoin attraverso un'esposizione e un capitale che si riversa in questo mondo, però a tutti gli effetti è la self-custody il modo in cui Bitcoin può arrivare al singolo e soprattutto l'espressione massima di Bitcoin, perché Bitcoin è decentralizzazione, è libertà personale, è identità pseudonimica, dicevamo, quindi questa chiave che sostituisce il certificato, il riconoscimento, il documento, l'identità della persona. E quindi Bitcoin non può essere Bitcoin senza self-custody, Bitcoin non può essere Bitcoin senza i nodi, senza una rete decentralizzata. Quindi certo, ogni volta mi chiedo, dimmi.
Bitcoin nasce come moneta, ricordiamocelo, quindi come moneta deve essere anche spendibile. Un ETF non è spendibile se non, quindi, liquidabile per poi ritornare su una moneta fiat e poi spendere la moneta fiat. Bitcoin ti dà pure la libertà di non dover far questo, cioè spendi direttamente il Bitcoin, la porzione del Bitcoin, quindi se no diventa un azionariato. Io scherzando dico, no, io non sono l'azionista della Satoshi S.P.A., per fortuna la Satoshi S.P.A. non esiste, ma il discorso è che io sono detentore dei miei valori, quindi come valore posso anche spostarlo. Cosa fa di bellissimo deontologicamente Bitcoin? Che ti rende banca. Cioè, quello che faccio io con la mia chiave, con il mio segreto, con la mia chiave privata, è la stessa identica cosa che fa BlackRock con i suoi trilioni di dollari in Bitcoin. Cioè, adesso sta a milioni, non sta a trilioni, però sta a miliardi di dollari in Bitcoin. Però lui fa la stessa cosa che faccio io. Protegge il suo segreto. Ok? Quindi io e BlackRock, in termini di funzionalità nell'ecosistema Bitcoin, siamo la stessa cosa. Siamo una stringa, siamo un numero, un portafoglio pubblico dove sono legati i Bitcoin di possesso. Poi loro fanno anche delle manovre ulteriori, perché devono, per esempio, hanno Coinbase che gli fa da custody, quindi hanno una self custody con una custody, cioè lavorano a più livelli, anche perché naturalmente capite che se un hacker deve attaccare qualcuno, oggi come oggi, forse gli conviene attaccare quel portafoglio lì. Perché
poi pensa all'assurdità, no? Cioè Bitcoin è Bitcoin in blockchain, ma le chiavi di quei Bitcoin le possiede Coinbase, che fa da custodian per BlackRock. BlackRock che su quel Bitcoin delegato a Coinbase crea delle share e tu, utente o istituzione, vai a comprare le share, non di Bitcoin SPA, peggio, di BlackRock che ha creato queste share su dei Bitcoin che non possiede neanche in maniera diretta. Cioè, questo è una tripla delega della fiducia ed è uno snaturare totalmente Bitcoin, senza rendersi conto che se tu puoi avere un beneficio economico finanziario legato al prezzo di Bitcoin che cambia, non è grazie a BlackRock, non è grazie a Coinbase, no, ma è grazie a tutti quelli che fanno self custody e a tutti quelli che fanno, che hanno un nodo, e quindi alla decentralizzazione di Bitcoin, no? Solo che l'utente che non è entrato nel livello di coscienza e nella consapevolezza vera di Bitcoin non si rende conto che se ognuno non fa la sua parte, se ognuno non ha le sue chiavi, se ognuno non è parte della rete, tutto questo castello crolla e non esiste più. Cioè, se la self-custody venisse ridotta a 3-4 soggetti come Coinbase, che fanno da custodian per BlackRock di turno, tutto scomparirebbe anche il beneficio finanziario economico del prezzo.
Scomparirebbe la stessa blockchain, perché a quel punto i trasferimenti non servirebbero più. Scomparirebbe tutte le informazioni, scomparirebbero le informazioni che troviamo in blockchain. In realtà scomparirebbe proprio il sistema. Però facciamo, Marco, un lavoro invece positivista. In realtà è una via d'ingresso per me al mondo Bitcoin. Poi spero che chiunque stia investendo in ETF a un certo punto si ponga la domanda: ma perché sto guadagnando? Perché il mio Bitcoin, anzi di diminuire di valore, cresce di valore? rispondendosi a queste domande, entrerà piano piano nella tana del bianconiglio, come diciamo sempre noi, no? E quindi comincerà a capire qual è il vero significato di Bitcoin.
E che se non fa la sua parte, tutto questo castello viene a mancare. Viene giù.
Quindi che cosa farà, a parere mio? Allora, lasciamo perdere le istituzioni, lasciamo perdere gli stati, lasciamo perdere le grandi praticamente strutture che avranno bisogno di strutture del genere, però piano piano si diffonderà talmente tanto l'idea del Bitcoin vera che in realtà la stessa struttura morirà. Cioè, nell'adozione massima di Bitcoin, l'ETF non serve più a nulla. Sarà stato un veicolo per portare all'adozione di massa, ma alla fine non servirà più a nulla, perché anche uno Stato si può dare delle regole di passaggio e conservazione corretta dei propri Bitcoin. Cioè, sì, non gli serve BlackRock. Gli serviranno delle procedure corrette di sicurezza, di non attaccabilità del segreto, che saranno di N natura, dividere il segreto in più persone, dividere il segreto in più entità, dividere la firma per muovere in più entità. N procedure che però fanno da salvaguardia al Bitcoin. Però guardate che la self-custody a livello di Stato o a livello di persona è soltanto una complessità diversa, perché nello Stato ti cambia il rappresentante. Quindi il possessore delle chiavi deve cambiare. Però è la stessa cosa nelle aziende. Però tranne una complessità di processo, di per sé sulla blockchain è la stessa cosa. La blockchain funziona comunque nello stesso modo. Quindi ben vengano gli ETF, ben vengano le persone che si avvicinano nel mondo dell'ETF con non custodial, però piano piano per me capiranno come funziona. La stessa cosa, Marco, sta succedendo per le banche. Le banche, non citiamo per non far pubblicità, già dei servizi in Italia dove possono essere custodial, anzi sono custodial come servizi. Serve per avvicinarsi? Sì, ma alla fine è meglio che nulla, tra virgolette.
Sì, ma infatti anche il cavallo di Troia, no, se vogliamo, cioè alla fine i vari livelli, tra virgolette, di consapevolezza del Bitcoiner partono sempre dalla speculazione, dall'avidità, dicevamo, dal possesso, dal beneficio finanziario e economico. Poi, tra l'altro, c'è anche, se non ricordo male, c'è un ETF, c'è uno dei fondi che ha un ETF approvato che fa custodia in proprio. Credo sia uno solo che ha le chiavi dei propri Bitcoin. Tutti gli altri, sostanzialmente, se non ricordo male, delegano poi appunto a Coinbase o Company, a un custodian esterno, i loro Bitcoin. Però qualcuno che fa un passo avanti in più c'è, e allo stesso modo credo che tutti i Bitcoiner che entrano in questo mondo, come dicevi tu giustamente, ci sono gli strumenti tecnologici. Tra l'altro, cioè, io sono 6 anni che studio professionalmente Bitcoin, non si finisce mai di poter andare in profondità. Ci sono delle strutture di custodia, multifirma gestita offline. È incredibile cosa si può fare. E quindi gli strumenti,
sembra veramente che Bitcoin sempre nuovi.
Sembra che Bitcoin si stia preparando veramente a tutti i livelli per essere la valuta del mondo, perché ci sono già delle possibilità infinite, però c'è un elemento che rimarrà sempre umano e che richiederà quel passo avanti di consapevolezza, cioè la parte, diciamo, psicologica e emotiva, cioè la responsabilità, che poi è il tema numero uno. Cioè è incredibile, no? Perché ci riflettevo stamattina, quando cresce il portafoglio, che tu sia un individuo o un'azienda, più cresce il portafoglio, più cresce la tensione che spesso la self-custody genera nella persona, no? Allora, all'inizio ti compri il leggerino di turno, lo colleghi, lo usi. Poi quando comincia a salire il portafoglio, comincia a farti le domande di nuovo, no? Dici, ma questo ledger sarà sufficientemente sicuro? Ma magari è meglio avere un hardware wallet open source? Ma magari è meglio avere un hardware wallet con un secure element o due secure element? Cioè, c'è tutto un livello di crescita della consapevolezza della persona che purtroppo, e anche per fortuna, se non studia, non può diventare la sua banca, no? O studi,
perché poi alla fine ritorni, perché il massimo, tra virgolette, un po' della sicurezza, ritorni a gettare i dati, a costruirti il segreto con l'entropia che puoi creare da zero, e te lo segni su un pezzo di carta. Cioè, ritorni alla cosa. Perché? Perché se devi levare tutte le strutture di fiducia, anche quando compro un hardware wallet, mi sto fidando che il chip all'interno non abbia una backdoor per estrarmi la il mio segreto. Quindi alla fine è bello perché uno fa tutto il giro dell'oca e poi magari ritorna a farsi un bel paper wallet, un wallet di carta fatto con la carta, magari autogenerandosi entropia per creare il proprio segreto. Quindi, ma è bello tutto questo perché, vedete, è un allenamento di consapevolezza. È un allenamento di consapevolezza, è un allenamento di ragionamento, è un allenamento di responsabilità. Cioè, a questo punto io non me la posso prendere con nessuno se perdo i soldi, me la posso prendere solo con me stesso. E quindi non posso fare quell'operazione che faccio normalmente di deresponsabilizzazione. Cioè, io investo in banca, se poi l'investimento va male, me la prendo con la banca, me la prendo con il consulente bancario che mi ha consigliato male.
Oppure se però mi truffano c'è l'assicurazione, no? Che bravissimo, se mi truffano c'è l'assicurazione che mi rimborsa. Certo, ha un costo enorme avere queste assicurazioni.
Non è soltanto un costo, sono delle scelte di struttura che vado a creare perché sto demandando la mia responsabilità a terzi e giustamente lo Stato, con il proprio approccio regolamentatorio, cerca di proteggere perché stai facendo un'azione di fiducia. E quindi fa fare, per esempio, i corsi ai consulenti. Nelle banche ogni consulente bancario deve avere certe certificazioni, le banche sono sottoposte a certi controlli, quindi crea tutto degli strumenti di controllo per evitare che, dando fiducia a qualcuno, qualcuno non abusi della fiducia. La cosa bella del Bitcoin è che tutto questo discorso, questo castello, non serve, perché tu non dai fiducia, cioè non devi dare fiducia a nessuno. Tranne che
a te stesso, forse, no? Esatto.
Tranne che a te stesso. E quando la dai a te stesso, diventa un discorso di studiare, capire. E quindi
crescere, dicevamo, no?
Cresci, perché più cresce il tuo portafoglio e più sei consapevole che, ok, però devo proteggerlo. Per esempio, ok, lo dovrò dare a mio nipote. E quindi, banalmente, un discorso molto serio, che se non passo il mio segreto e mi succede qualcosa, quei soldi vengono persi per sempre.
Ma infatti è forte, perché la questione della fiducia sembra quasi, no, che, cioè, da una parte diciamo sempre non fidarti di nessuno, non fidarti, verifica. Allo stesso tempo è come se la fiducia venisse spostata dall'istituzione o dalla banca o dal governo, del quale non ci fidiamo perché siamo tanto lontani, la spostiamo a noi, ma se ci pensi la spostiamo anche a chi ci sta più vicino, no? Cioè a quei soggetti nei quali vale la pena riporre fiducia, perché alla fine poi l'essere umano in realtà di fiducia vive, no? Di relazioni di qualità vive, non è che vive di individualità o isolamento. Quindi il paradosso è che tecnologicamente ti trovi ad avere il potere, il controllo, ma poi se per esempio entra in gioco, quando entra in gioco l'eredità, perché entra in gioco un portafoglio importante, perché comunque giustamente dici, se io manco, almeno che i miei eredi o i miei familiari o le persone a me care abbiano l'accesso, e si realizza una cosa magnifica secondo me, cioè, perché poi a volte sennò sembra sterile, no, questa cosa, non fidarti, verifica, sembra che uno debba diventare paranoico a tutti i costi, ma secondo me è il contrario, cioè almeno io la vivo così, cioè tu sposti la fiducia nelle persone, nei soggetti, nel consulente o nell'istituzione in cui vale, o nell'istituzione magari famiglia, in cui vale veramente riporre la fiducia, in cui vale la pena. E allora se tutti fanno così, se tutti ricominciano da sé e poi riescono a trovare chi o cosa merita fiducia, la matematica, la crittografia, mio figlio, la strategia di custodia, alla fine si riesce veramente a ricreare letteralmente una società nella quale la fiducia, ognuno sceglie in cosa riporlo, lo ripone in ciò in cui crede e il sistema cambia. Cioè inevitabilmente poi questa cosa, quest'onda negli anni, nei decenni, magari si propaga e si ricostruisce su un principio di fiducia completamente diverso, no?
Guarda, prima o poi cercherò di finirlo, perché stanno lì, è dentro al computer, c'è pagina 180, e quindi, come dire, prima o poi questo libro riuscirò a finirlo. Però uno dei capitoli è proprio il cambiamento del contratto sociale, no? Quindi Bacone con Locke, vabbè, adesso un po' di filosofia ci sta.
Perché
però
no? Perché no?
Il discorso qual è? Che noi abbiamo fatto un contratto con lo Stato per liberarci di alcune incombenze e non dover vivere in homo hominis lupo, quindi vuol dire in tutti, il più forte vince sul più debole, abbiamo creato lo Stato. Ma creando lo Stato abbiamo creato una struttura di fiducia dove demandiamo, come dire, tutta una serie di prerogative nostre allo Stato.
e ci togliamo la responsabilità, diciamolo, perché bisogna ammetterlo, no?
Ci alleggerisce. Ma è anche giusto, perché, come dire, il farsi giustizia da solo, una responsabilità piuttosto è... Tu che dici? Facciamo uno Stato basato su delle regole, quindi basato su delle norme, e quindi, per esempio, abbiamo delle regole, quindi non è più basato homines lupus sulla forza, ma è basato sulla definizione di regolamenti sociali, pubblici, che conosciamo tutti quanti. La cosa interessante del Bitcoin è che, almeno su un settore che è quello economico, okay, sposta di nuovo e fa un nuovo contratto. Fa un nuovo contratto con l'individuo che dice: non ti serve più, perché è uno strumento che non ti consente di non avere più questa fiducia nello Stato, nella gestione dei tuoi valori, te la puoi riprendere te, e te la puoi riprendere in modo estremamente efficace. È logico che però veniamo fuori da millenni di fiducia nello Stato, quindi riprendersi la fiducia in questo settore è un qualcosa che è forse la più grande crescita sociale che il Bitcoin ci propone e ci porta avanti. E quindi capisci che è un altro contratto. Il nuovo contratto prevede che tu sei il possessore e te decidi a chi dare fiducia. Quindi non ti è più imposto dallo Stato dai regolamenti statali, anche se lo Stato vuole continuare a mettere regolamenti in un ambito che non li può mettere. Andate a vedere la difficoltà a creare normativa sul Bitcoin. Perché arriva a un certo punto dove lo Stato non ha più il grip, perché il Bitcoin gli ha levato proprio la fiducia sottostante, quindi non mi serve attaccarmi alla regola statale. Quindi lo Stato cerca di riportare correttamente alla regola statale, ma il privato è liberissimo di decidere: sì, mi riattengo alla regola statale, o in realtà mi creo una mia struttura di fiducia, e la mia struttura di fiducia è consapevole. Quindi, attenzione, per esempio, dovete far fiducia. Per esempio, a mia moglie gli do le password. Sì, però tua moglie a quel punto ha il segreto, quindi gli hai dato i soldi. Ricordatevi, se passo le password sto passando i soldi, cioè gli sto passando i miei valori. Quindi qualcuno dice: no, non mi fido di mia moglie. Quindi, e stanno nascendo, per esempio, dei servizi molto interessanti in ambito Bitcoin, di servizi di sicurezza, dove, per esempio, sono portafogli multifirma, dove il mio portafoglio è controfirmato automaticamente da un altro portafoglio di questa azienda, ma che detiene con modalità particolari un altro segreto che, nel caso io non ci sono più, comunque può muovere i Bitcoin e sue cose. Quindi stanno creando dei layer di sicurezza che però sarò sempre io a scegliere, perché nessuno mi dice: sei obbligato o sarai obbligato a fare questo. E devo dire sinceramente che ci voglio vedere pure una legge di Stato italiano che ti obbliga a fare un qualcosa che è anticostituzionale. Per fortuna dalla Rivoluzione francese c'è scritto liberté, fraternité, égalité, e quel liberté ancora duré, nel senso buono della parola. Poi vediamo che cosa. Quindi è interessante, perché cambia questo approccio. Cioè, veramente, Marco, è vero, questa è l'essenza vera. O detieni i tuoi Bitcoin. Ma perché? Volete mettere l'emozione? L'emozione, pensate, è la prima volta nella vostra vita che siete possessori dei vostri valori. Tutti. Che vi imparate a memoria 24 parole e potete pure buttare quel pezzo di carta, se vi fidate della vostra
tutto
memoria.
Qui, eventualmente. Tutto qui.
Puoi passare, ma il potere di Bitcoin, puoi passare una frontiera, ti possono fare il body scan di tutto, tu c'hai 24 parole in testa, vai al primo internet point che vuoi, e riprendi possesso del tuo valore. Anzi, non l'hai mai persi, perché finché non perdi quello che ti ha, non l'hai mai persi. Quindi posso fare veramente una libertà di movimento, di spostamento, di possesso così ampia che, ma neanche i certificati al portatore, che sono stati resi illegali, no, possono rendere così tanto. Cioè, poi alla fine posso avere pure una cosa del genere, che è carinissimo, te lo faccio vedere. Non so se lo conosci, questi qua. Facciamo un po' di storia.
Sì.
Questo è un Satori Coin, no? In realtà, che cos'è questa cosa qua? Questa è una chip, un chipino da, sembra da poker, che in realtà ha un numero. Su questo numero, corrisponde, il file lo trovate, l'ho shareato, quindi sul mio canale trovate anche il file condiviso, corrisponde all'elenco di tutti i portafogli pubblici. Ok, quindi questo è un portafoglio pubblico. Qui dietro, dietro questa etichetta, c'è il segreto, quindi il portafoglio, la parte privata, la chiave privata. Quindi questo diventa tutto e per tutti un pezzo di plastica al portatore, un portafoglio al portatore. Naturalmente questi li hanno vietati subito, quindi è raro perché erano in Giappone 2015 e poi gliel'hanno bloccati subito perché questi con i cashassu potevi spostare qualsiasi soldo senza neanche ricordarti le password, cioè li caricavi qui dentro, li do io a Marco, gli ho passato un valore, ok?
E quello è rimasto tra l'altro il simbolo di Bitcoin, tu ovunque trovi delle immagini su internet che parlano di Bitcoin, quello ti fanno vedere sostanzialmente, no? O finte monete dorate, no? Che rappresentano Bitcoin. Però poi, quando dal boomer passi al millennial, no? Visto che rappresentiamo un po' queste due generazioni, c'è questo, no? Questo upgrade per cui la totale immaterialità di Bitcoin, da una parte può disorientare chi non è abituato, ma dall'altra ti permette di fare quello che neanche l'oro ti permette di fare, perché se tu hai un patrimonio in oro, cosa fai? Vai in giro con una cintura, con addosso i lingotti giorno e notte, impossibile. Invece quello che dicevi tu, cioè io ho il seme in testa, posso detenere letteralmente il valore di tutto il lavoro che io ho convertito in Bitcoin dentro di me, fa parte di me, no? ritorna in me.
Tutto questo mondo, Marco, la cosa carina è che se facciamo un po' di storia, magari annoiamo chi ci guarda, però se ci pensate, parte tutto da una necessità. Come mi posso spostare con i miei valori? E partiva dal 1200, quando abbiamo cominciato a fare le crociate. Un grosso problema delle crociate è che praticamente il signorotto, il cavaliere, partiva per la crociata e per partire per la crociata doveva portarsi appresso lo scudiero, le cucine, tutto, cioè un arsenale di cose pazzesche, compreso un bel forziere con i soldi, perché doveva pagare tutti quanti per fare la guerra. Quando sentite parlare dei cavalieri templari, no, che poi sono stati, come dire, scomunicati perché avevano preso troppo potere, in realtà i cavalieri templari avevano trovato una soluzione praticamente comoda a questo problema. Tu andavi a Parigi al tempio dei cavalieri templari, tu bel cavaliere, presentavi i tuoi averi, mettevi i tuoi 20 scudi d'oro, ok, e partivi per la Terra Santa. Arrivavi in Terra Santa, andavi al tempio dei templari a Gerusalemme, che erano i custodi del tempio di Gerusalemme, e prendevi i tuoi 20 scudi per fare quello che devi fare. Quindi che cosa avevano fatto? Il primo trasferimento, il primo Western Union, tra virgolette, cioè vuol dire trasferivano beni in una modalità molto semplice, senza doverti portare appresso l'oro, perché è sempre stato questo problema, cioè come faccio a portarmi appresso? E guardate che la risposta del Bitcoin, ma anche poi un domani faremo una puntata sulla trasformazione dal denaro digitale al denaro elettronico, perché tutti mi dicono, ma perché devo usare il Bitcoin quando ho la carta di credito? Non capendo che il denaro elettronico è una cosa, il denaro digitale è tutta un'altra cosa, ok, però alla fine il Bitcoin che cosa fa? Tu ti sposti, ti porti appresso senza problemi anche un Satoshi. Quindi non hai bisogno. Per la blockchain, un Satoshi o 21 milioni di Bitcoin sono numeri. È un numero, non gliene importa nulla. È lì la cosa potente. Quindi io voglio pagare un caffè in oro, mi devo lavare l'oro e lo devo grattare.
Ah, giusto.
No, lo dovevo grattare, tant'è vero che giusto, sentite, certo. Il quarto di Fiorino, ok, se andate a vedere nel museo, la cosa carina è che il Fiorino proprio veniva tagliato con l'accetta in quattro pezzi, quindi ti prendevi uno spicchietto di Fiorino, era un quarto di Fiorino. Naturalmente il problema è che non erano tutti uguali, no? Perché i quarti non ti venivano veramente tutti precisi, però poi è diventato uno strumento di misura. Ma all'inizio si tagliava proprio l'oro.
Anche la declinatura delle monete nasce dal grattare per sottrarne valore.
Era anche un problema di inflazione, no? Quando tu volevi inflazionare un pochettino, facevi scribing, grattavi un pochettino la moneta, la facevi diventare un po' più leggera, rimaneva lo stesso valore nominale, ma ti serviva meno oro per farla. Quindi questa è stata una tecnica dagli imperatori romani in poi molto utilizzata, ok? Per creare denaro da dove il denaro non esisteva. Però la cosa simpatica è che tutto, e questo Bitcoin risolve pure questo, cioè potete grattare quanto vi pare, i Bitcoin sono 21 milioni, quindi grattate quello che vi pare, perché intanto non è possibile fare inflazione in Bitcoin. anche qui, perché non è possibile fare inflazione in Bitcoin? Perché ce li ho i Bitcoin. E quindi non te li do a te che vuoi inflazionare, non te li do. Cioè, teoricamente uno potrebbe inflazionare, ok? Perché uno si mette d'accordo, il Bitcoin è in evoluzione. Uno si mette d'accordo e facciamoli diventare 22 milioni. Però la cosa interessante qual è? Che il miner vorrebbe 22 milioni. Quell'altro dice, no, scusami, inflazione i miei soldi, no, no, e ti voto contro. E quindi non aggiorno il nodo e quindi tu non prendi la diffusione necessaria per poter cambiare le regole. Questa è tutta una cosa, ragazzi, tutta legata al possesso. Legata al possesso del mio nodo. Io ecco perché la prima cosa che ho messo il nodo di Bitcoin. Perché io voto. Io voto. Se io non aggiorno, sto dicendo che io quella cosa non la voglio. Se io aggiorno, la voglio. Quindi posso fare tutta una serie di cose molto interessanti con il possesso. Ecco, la cosa bella è che io posseggo la blockchain, posseggo i miei segreti, posseggo il mio nodo, posseggo il mio piccolo, il mio piccolo nerd miner che mi sta minando anche se per gioco, posseggo tutto il sistema. Questo lo può fare chiunque.
Lì è... E la teoria dei giochi poi ti porta a, porta al paradosso che nel voler libertà, nel voler essere anarchico, diventi in realtà parte in una perfetta, tra virgolette, democrazia dove ognuno ha il suo voto che esprime col suo nodo, col suo miner, col suo portafoglio, no? È pazzesco perché si ricrea veramente una società diversa, c'è veramente questo potenziale.
Un nuovo patto sociale. Facciamo un nuovo patto sociale basato su nuove regole. Tanta roba, tutto è basato sul possesso, sulla responsabilità che io sia possessore. E lo faccio votando o non votando, io voto in Bitcoin. Ok, quindi quando l'8 giugno andrete a votare sul sistema democratico, se non voti dai retta, cioè fai le cose. Bitcoin non è proprio così, perché il non voto è non adesione, quindi significa non arrivare alla quantità necessaria per il cambiamento, quindi significa votare. Quindi anche qua, per assurdo, ci insegna anche dei sistemi un po' nuovi, un po' più in avanti di democrazia. Io sono convinto che fra un po' cominceremo a copiare anche altre cose. Da queste riflessioni che stiamo facendo, di possesso, di responsabilità, tutto il resto, io spero che un domani nasca una nuova società. Quindi, nulla contro chi vuol fare custody con ETF, con le banche.
Ma
con
è solo l'inizio, è solo l'inizio.
Bravissimo, ma è solo il primo passo lecitissimo, iperlecito, non giudicabile, anche perché chi siamo noi per giudicarlo, però ragazzi, è il primo passo. Al secondo step, vi prendete le chiavi, sicuro. Terzo step, vi spostate i soldi a chi l'avete dati sul vostro portafoglio. E poi diventate grandi, perché a quel punto sei cresciuto, cioè, no, sono entrato nel novero dei grandi.
Poi se devi iniziare, devi capire come funziona la self-custody, Bitcoin custodia sicura. Una volta che l'hai capito, Bybit Store per esercitare un altro voto, no? Un voto dove...
Il diritto di poterlo utilizzare. Certo, lo compri, li usi, perché poi, ecco, l'altra cosa del possesso è che li puoi utilizzare. Se li possiedi, li utilizzi. Quindi se li vuoi utilizzare, li utilizzi velocemente e hai la possibilità di comprare cose, comprare servizi, e quindi utilizzarlo proprio come moneta, perché sennò saresti sempre un self-custody, saresti un libretto di titoli, saresti un conto titoli, un self-conto titoli. In realtà ricordatevi, il Bitcoin è una moneta, è la moneta del mondo. Ok, io l'altro giorno ho fatto un pagamento in California, mi sono mosso di un attimo, mi è arrivato il portafoglio, ho fatto il pagamento, fine, controllato sulla blockchain, pagamento avvenuto, chiuse il blocco, altri blocchi sopra, altre verifiche sopra, fine dei discorsi. E ci ho messo, io personalmente, vabbè, sono piuttosto veloce, ci avrò messo 15 secondi a farlo. La blockchain, penso, ho messo le fee anche basse, perché un po' braccettino corto, ho detto, ma perché ci devo mettere queste fee alte? Ho messo delle fee basse, anche perché avevo tempo per poter, come dire, attendere. Questo è un altro consiglio: in genere normalmente quando avete tempo abbassate le fee, uno perché abbassate la media del blocco delle fee, ma insomma, dopo 9 minuti neanche preso è passato. Perché? Perché il sistema ti dà la media, ricordatevi sempre, è trilussa, 3 polli ne mangia uno, 0 l'altro, 2 polli a testa, 1 pollo e mezzo a testa, uno muore di fame. Quindi in realtà posso fare anche una bit, una scommessa a mettere una fee bassa. E io lì mi diverto un pochettino, no? Se non ho fretta metto le fee basse e normalmente passano le transazioni. Quindi ho pagato un po'.
Il bello da self-custody anche questo, no? Il bello da self-custody.
Bravo, ma impari. Ma questa è una cosa che si impara. Una delle prime cose che si impara facendoti male la prima volta, perché quando sposti da un exchange al tuo portafoglio, è l'exchange che decideva, anzi adesso un po' di meno, decide la quantità, e l'exchange la prima cosa che ti fa, ti frega su quello, cioè mette le fee altissime. Poi voi, che quando imparerete a self-custody, andrete a controllare quanto effettivamente ha pagato di fee sulla blockchain l'exchange, e scoprirete che l'exchange ha compattato tutto su un'unica transazione, avrà pagato quei $15-16, che però invece sono stati pagati da 150 persone $15, no? Quindi dove ha guadagnato tanto? E quindi cominciate a dire, ah, ho capito, ma dove c'è il grosso, il business anche dell'exchange. Quindi anche l'exchange è contento se gli levate i soldi e ve li portate nel vostro portafoglio. Fate contento l'exchange.